Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo subito col nostro consueto atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro.
Adoro,
Spero e ti
spero e
amo,
ti amo.
e ti domando perdono per
Perdono
tutti quelli che non
per tutti quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo
Figliolo
e
e Spirito
Spirito Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue,
divinità di
anima di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i
presente
tabernacoli del mondo. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e
immacolato e
addolorato di
adorato
Maria,
di
io
Maria,
vi domando la conversione dei poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa e ti
cosa, ti
desidero
desidero
nell'anima mia.
nell'anima
Poiché ora non
mia, che ora
posso
posso
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio povero
nel mio
cuore.
povero
Come già venuti, io ti abbraccio, ti ringrazio e
ringrazio,
tutto mi unisco a te, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, vediamo un po' quante cose ci sono da dire, vero? Quando si va alla Santa Messa, il Signore ci interpella. La parola di Dio è lampada, per cui le lampade illuminano, e se noi usciamo e non siamo illuminati, vuol dire che non abbiamo ascoltato, che non abbiamo posto la giusta attenzione a quello che il Signore ci dice. È tutta questione di fede praticamente, e il nostro atto di riparazione proprio, che non è nostro, è quello di Fatima, inizia proprio con io credo per quelli che non credono. Chiaramente San Michele lo poteva dire. I bambini angelicizzati da San Michele lo potevano dire perché l'hanno anche dimostrato che hanno creduto a tutto quello che la Madonna ha chiesto, a tutto quello che l'angelo ha chiesto. Ma dire io credo per quelli che non credono non è uno slogan, deve essere una cosa, diciamo, che va vissuta. E allora abbiamo, tanto per fare una piccola carrellata, ecco, per vedere. Gesù, vedete, in paradiso non serve la fede perché si vede tutto quello che noi, in tutto quello che noi abbiamo creduto, poi ce lo troveremo faccia a faccia, vedremo però la Santissima Trinità, la Madonna, i profeti, gli angeli e gli arcangeli, troni, dominazioni, tutto, una cosa che bisogna desiderare il paradiso, bisogna desiderare il paradiso, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, il Signore ce lo raccomanda, no? Allora lassù non serve la fede, basta, perché tu non devi credere a ciò che non vedi, ma vedrai tutto, per cui non avrai nessuna difficoltà a credere a quello che vedi. Ma bisogna arrivare in paradiso. Ecco, qui bisogna desiderarlo, questo paradiso, ma bisogna credere. E allora, neanche farlo apposta, ma guardate un po', il Signore, non so se noi ci pensiamo a queste cose, no? Gesù è presente nell'Eucaristia, però non lo vedi, devi credere che Gesù è presente nell'Eucaristia. È così importante che tu creda fermamente che Gesù è presente nell'Eucarestia, che se tu non avrai questa fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, ma che razza di comunione mi fai? Però che non credi neanche a colui che stai ricevendo, e difatti voi guardate come viene ricevuto Gesù, segno che non si crede, perché credessimo veramente nella presenza reale di Gesù Cristo, ma altro che in ginocchio. Ma altro che confessioni frequenti per dire non sono degno, Signore, vero, che tu venga sotto il mio tetto, ma basta che tu dica una parola, io sarò sanato. Ma ci vuole la fede. Ecco, colui che pronunciò queste parole, Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ecco, costui Gesù l'ha elogiato, dice: non ho mai trovato tanta fede, vero, presso il popolo come questo qui, che praticamente non ha neanche conoscenza della religione nostra. Sentite cosa ha detto, no? Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, non nel mio cuore, sotto il mio tetto, questo ha detto, no? Ma basta che tu dica una parola, ma però bisogna credere alla parola, perché non credi né nell'Eucaristia neanche nella parola. Allora, la fede, non vedi nulla, ricevi Gesù, ma non lo vedi. Ma devi vederlo con gli occhi della fede. Ma ce l'hai questa fede? No. E chiedi, Signore, aumenta la mia fede, perché mi vergogno. Con tutti questi anni che sono passati, sono ancora così anoressico nella fede. Non mi alimento di fede, non chiedo di essere alimentato con fede. La mia fede è anoressica, eh? Io credo, devo credere con tutto il cuore, perché altrimenti il Signore parla invano se non credo, no? Ma possiamo anche metterci davanti a un crocifisso, ma possiamo anche pensare a Gesù di Nazareth, e allora naturalmente, vedete, i film hanno cercato, insomma, di mostrare dei personaggi che avevano delle caratteristiche anche esteriori, molto attraenti, molto belle, ma vabbè, ma tu hai visto un uomo, no? Tu non hai visto l'uomo Dio, tu hai visto solo l'uomo, per cui tu Dio lo devi riconoscere dentro l'uomo. Difatti gli ebrei, vedete, non hanno creduto nel Messia, perché hanno visto un uomo e l'hanno inchiodato sulla croce perché non hanno creduto che in lui ci fosse Dio. Vedete la fede. Mi metto davanti al crocifisso, sì, è di grande aiuto anche il crocifisso, ma devo credere che in Gesù c'è Dio, non è solo l'uomo che io vedo, è troppo poco, è sempre un uomo, c'è sempre la sua natura umana, ma vedere Dio in un uomo ci vuole fede. E difatti, vedete anche San Tommaso, se io non metto, era stato con Gesù, aveva visto i miracoli, aveva cacciato i demoni, aveva risuscitato i morti, aveva moltiplicato i pani e i pesci, per cui questo è il Messia. Ha detto che muore e risorge. No, 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 no. Se non gli metto una mano, se non stendo la mia mano dentro il costato, non credo, hai capito? Nonostante tutto quello che ha visto, non ha creduto. Pietro ha creduto, ah, io morirò per te, sono disposto, è scappato. Avete visto la fede? Qui stiamo attenti perché il problema della fede è importantissimo. Senza la fede, cioè, non si può piacere a Dio. Vado a confessarmi. Gesù mi lava col suo sangue. Ma tu ci credi? No, perché vai a chiacchierare col prete, non esci più dal confessionale, parli di tutto meno che dei tuoi peccati e e il sangue di Gesù Cristo, tu non hai chiesto di essere lavato, ma vai a chiedere consigli, ma vai a parlare di tuo marito, di tuoi figli, di tutto, parli della politica, no? Ma i tuoi peccati li vuoi tirar fuori? E i peccati 3 minuti, confessarsi 3 minuti, no chiacchiere, no, ho mancato nella carità, ho mancato nell'umiltà, ho mancato nella pazienza, ho mancato nella fede, ho mancato, cioè si fa presto a dire in che cosa l'ho mancato, no, sa padre, ma io, no, devi dirmi quale comandamento, quale precetto, cosa hai fatto, ho guardato cose immonde, è vero, è inutile che vai in giro a dire, sai, ho visto un film, ma poi a un certo momento non me l'aspettavo, no? Ma è come non te l'aspettavi, ma tu pensi che questa macchina infernale non serva per trascinarti in basso invece che in alto? Allora, mi confesso, vero? Sono stato battezzato, sono tempio dello Spirito Santo, hai voglia tu. Tu dici che sei tempio dello Spirito Santo, sì, è vero che sei tempio dello Spirito Santo, ma tu non ci credi, perché come vivi, tu non credi di essere tempio dello Spirito Santo. Se tu credessi di essere tempio dello Spirito Santo, tu vivresti alla presenza di Dio, ed ecco il segreto per farsi santi, è proprio questo, vivere alla presenza di Dio. Allora, io non posso dire non mi vede nessuno per cui posso fare un atto, no, tu sei visto da tutti quanti, diciamo da chi non vedi, ma loro ti vedono, per cui il tuo angelo custode si mette, non ha le mani da mettersi davanti agli occhi, ma insomma lo fai inorridire, no? Con quello che dici, con quello che fai, con quello che desideri, con le porcherie che ti passano per la testa, no? Però non vivi alla presenza di Dio, perché se io per esempio, ecco, entro in una stanza, no? Ecco, e sono solo, però c'è una telecamera che mi è puntata addosso. Allora io, che credo di essere da solo, faccio delle cose che non potrei fare alla presenza di Dio. Poi mi fanno vedere il filmato della telecamera. Che vergogna, che schifo, mamma mia, ma io non sapevo che c'era, capito, quella lì era una telecamera che tu non l'hai vista, ma lei ti ha visto, ecco, ma il Signore ti vede, il Signore ascolta quello che tu dici, il Signore vede i pensieri, se voi ricordate, Gesù a un certo momento chiede, ma di che cosa stavate parlando, no? Ma lui sapeva che stavano parlando, ma gli fa la domanda, ma il Signore conosce i pensieri del nostro cuore, e allora anche i pensieri, ho peccato, ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, allora intanto, ma non mi sembra di aver fatto niente di male, ho capito, intanto c'è un peccato che non hai fatto niente di bene, per cui un peccato di omissione. Le anime vanno all'inferno, le anime soffrono in purgatorio, a te non te ne importa niente, è un peccato di omissione di soccorso, per cui non ami né Dio e neanche il prossimo, e tu dici che non hai fatto niente? Pensa un po' quanti peccati hai fatto fino ad oggi e non li hai mai confessati, hai mancato di carità verso Dio, che è morto per salvare queste anime, vero? E chiede a te di offrire qualcosa per salvarle, perché vuole coinvolgerti, ecco, nella salvezza, nella redenzione delle anime. Lui è il capo, noi siamo le membra, anche le membra devono collaborare alla redenzione. Gesù poteva fare tutto da solo, e invece vedete, tutti i santi, stigmatizzati, Padre Pio, no, inchiodato sulla croce, ma scusa, se hai già pagato tutto, come dicono i protestanti, sciagurati, allora cosa fa patire un povero frate che lo fa stare 58 anni inchiodato sulla croce? Ignoranti, ciechi, duri di cuore e duri di cervice. Allora vedete che il Signore, proprio perché è misericordioso, vero, dice: io voglio renderti simile a me, ti ho creato immagine e somiglianza mia, ma non nelle orecchie, negli occhi, nel naso, ma voglio farti diventare proprio come me, ecco, voglio diventare come un Dio, addirittura, pensa un po', ecco, collaborare in modo, diciamo, continuo, senza fermarsi, senza stancarsi mai, pregate sempre, offrite sacrifici. Gliel'ha chiesto a tre bambini, l'hanno fatto, lo chiede a noi, non l'abbiamo ancora capito, ma per fortuna che siamo intelligenti, ma sarà. E vabbè, allora, la fede, o l'angelo custode, ah, tu però non lo vedi, ah, ma lui ce l'hai e lui ti vede. E se tu avessi più devozione al tuo angelo custode, veramente è molto discreto, vero? Non si fa vedere, ma è così presente, così caro, anzi è carissimo. Ecco, diciamo che ci vuole un ben di Dio, perché, diciamo, vive la presenza di Dio che è amore e vede l'amore di Dio riversato verso di noi. Lui è servo del Signore, cosa fa? Porta questo amore a noi, tutto quello che può fare per darci questa, per aumentare anche la fede, perché vediamo, ecco, la sua presenza negli aiuti, nelle protezioni che ci dà. Abbiamo l'angelo custode, è vero, ma quante altre cose, cioè, leggi il Vangelo, parola di Dio, ma sì, dice editrice Vaticana, ma no, ma non, questa è carta scritta, ma le parole che tu senti è verbum domini, per cui quando vengono pronunciate è il verbo di Dio, la potenza di Dio, quando per quello alzano poi il messale o si bacia il messale, perché è il verbo. E tu quando leggi, ma cosa credi? Non è mica il romanzo dei fratelli Karamazov, no? Questo qui è praticamente il verbo. Tu non lo vedi, ma lui c'è. Ma se lui dice devi incarnarmi, allora cosa incarni? Ciò che non c'è? No, incarni ciò che c'è. Allora, chi ascolta la mia parola la mette in pratica, ma se tu non credi, ma non metti in pratica, perché non hai creduto che è il verbo che vuole incarnarsi in te, allora sarai madre. E diciamo, potremmo andare avanti, vero, in questo discorso, ma ad esempio, ecco, la presenza di Dio in me. Ecco, il segreto per farsi santi è vivere la presenza di Dio. Cioè, in pratica, ogni atto che fai, ogni pensiero che fai, lo fai alla presenza di Dio. E naturalmente, come uno quando deve andare, non so, a una cerimonia, si veste, si lava, si profuma, si pettina, che ne so, si prepara perché devo andare a una manifestazione importantissima, devo prepararmi, devo presentarmi, vero, non posso mica presentarmi con i pantaloni corti, con i sandali, in canottiera, vero, è chiaro? Per cui devo vestirmi in modo, vero, in modo da poter essere, da poter stare in mezzo alle altre persone che sono anche loro messe così. Ah, e tu vai a messa in braghe corte, no? Perché, diciamo, l'incontro che tu fai, non so, a un matrimonio o a qualche altra parte, o a una conferenza, ti vesti e quando vai a messa ti svesti. Ma vedi che ti manca proprio il sale nella zucca, e oggi sentiremo anche se il sale perde il sapore, a cosa serve, se non ad essere calpestato. Ma vedete, davanti il Signore ha tutto presente, no? Qui non c'è ieri, oggi, domani, no? Quando sentite dire, ah, i tempi sono cambiati, tappatevi le orecchie, perché questi sono falsi profeti. Non è cambiato niente. Il Signore ha tutto davanti. Voi pensate, no, che sabato era, si faceva memoria, si ricordava una santa, la beata Maria Taigi, per la quale aveva dei doni particolari, cioè il Signore gli faceva vedere delle cose che sarebbero accadute dopo 200 anni, dopo 100 anni, cioè gli faceva vedere i particolari. Gli ha fatto vedere anche le sfilate del Gay Pride, gli ha fatto vedere. Dice, e difatti lei scrive e dice, queste, ci saranno queste sfilate di persone che, ecco, propagheranno la lussuria, ecco, il peccato contro natura, eccetera, eccetera. Per cui gliel'ha fatto vedere 200 anni fa e noi lo vediamo oggi. Il Signore ha tutto davanti, per cui è tutto presente davanti a Dio. La prova è questa qui, che il Signore già gli fa vedere a questa creatura, ma anche a tutti i santi e i profeti. Pensate, il profeta Isaia, guarderanno a lui che hanno trafitto 600 anni che il Signore Gesù Cristo nasca a Betlemme, no? Già sarà flagellato, sarà coronato di spine, sarà trafitto, insomma è tutto presente, no? Per cui sei presente anche tu. Stai attento, perché sei alla presenza di Dio, sei presente davanti a Dio. Stai attento a quello che dici, stai attento a quello che fai, stai attento a tutto ciò che praticamente ti trascina verso il basso. Stai attento, perché sei alla presenza di Dio. Lo Spirito Santo abita in me e io penso a cose disgraziate, a cose immonde. Io sono tempio dello Spirito Santo e vado in giro mezzo nudo. E sono un disgraziato, perché non credo di essere tempio dello Spirito Santo. Per cui senza la fede non si può piacere a Dio. Voi vedete come abbiamo fatto così una carrellata veloce, ma chi è che è andato mai a confessarsi: padre, io ho mancato di fede? Ma dove sono sti cristiani che dicono ho mancato di fede? Ma scherzi? Ho mancato di fede, ma può darsi che capiti a qualcuno, ma generalmente nessuno va a confessarsi e dire ho mancato di fede, ma tu devi vivere costantemente dalla mattina alla sera nella fede, credendo che sei alla presenza di Dio. Tu manchi di fede, che fai, dici, combini guai come se Dio non ti vedesse, e invece sei alla presenza di Dio e ti dovresti vergognare. Ecco, voi dice, pensate a cose, vi vantate di cose di cui dovreste vergognarvi. Voi pensate, no? Anche il Gay Pride, no? Vi vantate, il vanto dell'omosessualità. Voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Scusa, non ho capito. Se io guardo una donna, la desidero in cuor mio, commetto adulterio, per cui non lo posso fare perché sennò sarei un adultero, non ho capito perché tu vuoi fare tutto quello che ti passa, ma non lo so, che ti passa per la testa, che ti passa da qualche parte, ma insomma ti rendi conto, se non lo posso fare io non lo puoi fare neanche tu, e se tu hai dei problemi devi pregare il Signore che ti aiuti a pensare in modo diverso. Il Signore creò l'uomo e lo fece maschio e femmina, basta, non ha fatto altre cose, ha fatto il maschio e la femmina. Per cui il Signore ha fatto le cose ordinate e vide che tutto ciò era cosa buona. Ma il demonio, disgraziato, è vero, cosa fa? E dice, ma voi volete vivere come io sono un ribelle a Dio, cosa faccio? Vi mordo, serpente, no? Col veleno della ribellione, con il veleno della superbia, vi ho morso e voi non ve ne siete accorti. E quando uno si intossica, si droga, è un drogato. E quando uno si intossica di questi peccati, è un intossicato. Per cui deve disintossicarsi facendo penitenza, preghiera e magari andare anche da qualche buon psicologo, che so di quello là che ne ha guariti 250 ed è stato denunciato dall'Arcigay, pensate un po'. Pertanto bisogna fare ordine, vivere alla presenza di Dio, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. A questi non si vergognano, anzi ci fanno vergognare noi che se li vediamo ci vergogniamo di averli visti, di averli guardati, per carità, danno scandalo. Anna, basta, basta. Per cui vivere la presenza di Dio, vivere la presenza di Dio, vuol dire che non tu pensieri sono alla presenza di Dio, ma che razza di pensieri ci frullano per la testa? Parole, parole, parolacce, parole false, calunnie, parole, opere, diciamo, peccati consumati, e omissioni. E tu lo dici tutte le volte che vai a messa e poi mi vai a dire che non sai che cosa confessare. Ah, caro mio, se vuoi andare in paradiso devi chiedere un aumento di fede, ma anche di umiltà, perché forse ti stai gonfiando di una presunta fede che non hai, e anche della carità che non hai, di tutti questi peccati. E va bene, Anna, mamma mia, quante cose, aiuto, dal libro dei Re.
E no, se consideri anche in poche parole c'è già tutto. Considerare, sì, ecco, di essere alla presenza del Signore in ogni istante della nostra giornata, è già qui, quanti esami di coscienza, quante sì, basta, ecco, veramente questo.
Sì. No, dico, se pensi, che forse l'ho già detto anche l'altra volta, no, ma anche per mostrare questo nostra fede sbilenca. Allora, gloria a Dio nell'alto dei cieli, va bene, difatti nell'alto dei cieli, quelli che sono nell'alto dei cieli danno gloria a Dio, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, se hai voglia, noi ti lodiamo, ma come fai a lodarlo? Cantando. Intanto canta i tuoi peccati e liberati dalle sporcizie, no? Ti benediciamo, noi benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Continuiamo a dirlo, ma sappiamo cosa stiamo dicendo noi. Ti adoriamo, ma come ti adoriamo? Ci adoriamo, già devi adorare Dio che abita in te, e invece lo offendi che abita in te. Da te escono cose che non sono divine, ma sono veramente diaboliche spesso. Ti glorifichiamo, e come si fa a glorificare Dio? Con la propria santificazione. È il santo, gloria di Dio, è l'uomo vivente. Ti glorifichiamo, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai proclamando? Tu stai dicendo a Dio che stai glorificando, ma non è vero che lo stai glorificando, lo stai offendendo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, ma quando è che gli rendi grazie? Che fai la comunione, esci e cominci a chiacchierare, manco il ringraziamento dopo la messa, ti ringraziamo, ma fammi un piacere, stai attento a quello che leggi e vivi quello che dici, se no sei anche un chiacchierone, sei un venditore di aria fritta. Allora, Elena, scusa.
No. Ottimo, grazie Claudio, grazie per queste riflessioni veramente importanti.
Insomma, sono pratiche, no? Bisogna essere pratici, perché se no, certo, vedi che la gente dopo 50 anni queste cose non ha ancora sentite, sì, non le ha mai pensate, no?
Mai.
Perché parliamo di cose che sono così, sono teoriche, ma pratiche, bisogna scendere al pratico. Adesso noi abbiamo trattato tutti argomenti pratici. Dal primo libro dei Re.
Sì. Per permissione divina, il torrente a cui Elia attingeva acqua si dissecca, perché gli impari a confidare nella divina provvidenza. Il Signore lo manda a Sarepta di Sidone, dove dispone che sia una vedova ad occuparsi del suo sostentamento. La donna, pur manifestandogli l'estrema indigenza in cui vivono lei e suo figlio a causa della siccità persistente, piena di fede, obbedisce al profeta. Il Signore vuole che Elia si umili dinanzi ad una donna pagana, imparando da lei la semplicità della fede che in lui era venuta meno sulle rive del torrente. È un chiaro monito a confidare nel momento del bisogno in Dio solo, anziché nelle proprie forze. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto e si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Allora, intanto mi viene da ridere, Anna, no? Perché, dico, questa qui è una lettura, no? Che praticamente è una specie di invito alla dieta, nel senso, dico, tu pensa, no? Ma questo Elia, praticamente profeta che doveva fare tante cose, no? E anche la donna, suo figlio, un pezzo di pane e un po' d'acqua. E dico, ma come si fa? Se io penso, no? Noi entriamo nei supermercati, ce ne sono di quelli, sono entrato in uno a Milano, sì, vicino a Milano, ci voleva la bicicletta per girare tra i vari reparti, vero, degli alimenti vari, ma è una cosa impressionante, enorme, enorme. Ma dico, ma tu immagina davanti a un po' di farina, un po' d'olio e un po' d'acqua, questo finito il pranzo, no? Qui sparisce colesterolo, finisce praticamente tutto ciò che può danneggiare la nostra salute, no? Un po', ma dico, non è che ha detto preparami delle mozzarelle, preparami del prosciutto, no, niente, un po' di farina e un po' di acqua. Ma tu immagina, no? Erano sani questi qua e dovevano camminare, dovevano anche far fatica, ma pensa un po'. Allora, no, adesso a parte questa è una battuta, no? Ma in quei giorni il torrente nei pressi di Elia si era seccato, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Allora, vedete, il Signore fa piovere e anche ci offre l'occasione della siccità. Talvolta, vero, uno cosa fa? Va in pellegrinaggio, vero, e torna a casa tutto bagnato di grazie, no? Perché sono piovute le grazie, che meraviglia, ma che una cosa grande, così, no? Poi il Signore ti prova nella fede per vedere nelle prove poi come sei messo, no? E lì praticamente dice, sta fede si è rinsecchita, non c'è. Sono disperato, allora vedi il torrente di grazie, no? Che tu quando fai la comunione è un torrente di grazie, però siccome non credi, no? È come se non la ricevessi, perché pensi di aver mangiato soltanto un po' di pane, devi dire: Gesù mio, il Dio eterno che non è contenibile perché è infinito, si fa così piccolo e si nasconde in un po' di pane per venire a dare a me la vita e darmela in abbondanza, vero? Per farmi santo, per darmi la forza di arrivare fino all'ultimo giorno, per cui mi dà tutto ciò che mi serve per farmi santo. Allora, però, dice qui, la prova è questa, che si è seccata la fede. Allora, perché non era piovuto sulla terra, fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. E diciamo che Sarepta di Sidone, lì non c'erano ebrei, qui c'erano i pagani, no? Per cui il Signore lo manda da una pagana e dice: e io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti, pensa un po'. Per cui questa donna, diciamo, nel suo cuore materno, e poi anche perché, diciamo, era sposa, ma era vedova, e questo uomo che è Elia gli chiede qualcosa, per lei è anche stato una gioia, perché poteva fare qualcosa per, diciamo, per un uomo che gli chiede qualcosa, perché il suo uomo non ce l'aveva più. E allora, diciamo, come sposa di quei tempi, come le cose andavano a quel tempo, ecco, dice: ecco, io là al datore di... Sì. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivata alla porta della città, ecco la vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Vedi, interessante, no? Perché Elia non è mica suo marito, no? E però non gli dice: per favore, guarda, per la carità, vero? No, no, dice: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Capisce come erano impostate le cose una volta, no? Mentre quella andava a prenderla, le gridò. Adesso le dice: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, che lei ha riconosciuto che lui ha un Dio diverso dal suo, per la vita del Signore tuo Dio, non nostro Dio, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina, pensa, un pugno di farina, qui mangiano in tre, nella giara, e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo, perché non avremo più niente. C'era la carestia, c'era la siccità. E Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Il Signore sta guidando non solo la donna che ha accolto Elia, ma sta guidando Elia, che praticamente promette delle cose e dice: non temere, va a fare come hai detto. Ma dirà: ma tu chi sei che mi comandi tutte queste cose, no? Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Cioè, non dice: e fate una focaccia, fate le focacce e poi magari la mangiamo insieme. No, prima la fai per me. Pensa un po', dice: ma come? E aveva il coraggio di fargli questa proposta. In pratica, questa donna, vero? Anche umile, diciamo, trova un uomo che non manco sa chi è, vero? E quest'uomo gli comanda di fare tutte queste cose, no? Ora però, lì c'era il Signore, però, vedete, dice: vai, perché io ho preparato questa donna, no, che ti preparerà. Ecco, prepara una focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e tuo figlio, per cui prima me, che non sai neanche chi sono, e poi, perché pensate all'ospitalità, ecco, quello che sto chiede, ecco, e portamela, quindi ne preparerai per te e tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele. Adesso gli fa notare che qual è il suo Dio, il Dio di Israele: la farina della giara, cioè dice, poiché così dice il Signore Dio di Israele, per cui dice La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, la parola di Dio, Dio ha detto questo e Dio lo farà, per cui non diminuirà la farina e non diminuirà neanche l'olio. E se voi ricordate, quando il Signore rimprovera, ecco, i farisei, dice così, dice c'era un lebroso, vero? C'era, non mi ricordo più il nome,
Naaman,
ecco, un lebroso, no? Che era, veniva da paesi stranieri, no? E il Signore lo guarì. Dice, quella donna di Sarepta di Sidone, non era, anche lei non era credente nella nostra fede, era una pagana e ha creduto. Voi siete peggio di questi qua, perché loro hanno fatto quanto il Signore gli ha comandato e voi invece ancora resistete. Vabbè. Allora, dice, fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia. Ecco, allora, il Signore ha detto queste parole. Lui fa notare che il Signore, il suo Dio, ecco, farà questo prodigio. Voi vedete che questo prodigio poi è venuto perché non finiva né la farina e neanche l'olio, per cui questa donna si sarà convertita, penso, perché è venuto da me uno che mi ha comandato così, però mi ha ottenuto, ha fatto un miracolo, perché io che pensavo di morire insieme a mio figlio, continuavo a tirar su farina da quella giara e non finiva mai, e anche l'olio non finiva mai, per cui quello sì che è il vero Dio, eh. E allora certamente, vedete, il Signore date e vi sarà dato, ha dato un po' di farina, un po' di olio, un po' di acqua e ha ottenuto che cosa? La fede nella verità. Quella andò e fece come aveva detto Elia, poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni, qui mangiarono tutti. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola del Signore che aveva pronunciato. Ora vediamo, se la farina, che è farina di grano, no, e l'olio, che è olio di oliva, non finiva, allora vediamo un po', la fede, la speranza e la carità che mi sono state date, sono finite o ce n'è sempre e anzi ce n'è e si moltiplica? Dovremmo chiederci, vero, se il Signore che ci ha messo dentro dei beni che sono superiori alla farina e all'olio, li abbiamo ancora, li abbiamo persi, c'è la siccità, la carestia, cos'è successo? Cos'è successo? Dove è finito tutto ciò? Dobbiamo domandarcelo, no? C'è mai possibile che il Signore abbia fatto questo prodigio per la farina, per l'olio, e non faccia un prodigio, vero, perché non finisca la mia fede, la mia speranza, la mia carità? E sono cose semplici, no? Però bisogna che uno se le domandi, e allora bisogna stare umili e dire: Signore mio, abbi compassione di me, sono un povero, miserabile peccatore e non posso far niente di buono senza di te, cioè, dice, senza di me non potete far niente, di buono si intende, no? Perché diciamo che riusciamo a combinare tanti di quei guai proprio perché senza di lui facciamo solo guai e peccati. Bene, allora Anna, io e a questo punto noi chiediamo uno stacco musicale, eh? Poi vediamo se c'è tempo, ci sarà il salmo, se no lo saltiamo, ma...
Bene. Io ricordo, sì, il numero di telefono di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391, e vi dico a tra poco. Ave Maria.
Sì, Ave Maria.
Grazie. Eccoci Claudio, possiamo riprendere con la lettura del Santo Vangelo, presumo. Sì. Allora.
Sì, sì.
Sì, sì.
Lo saltiamo intanto il Salmo.
Sì, va bene.
Sì, perché sì. Vediamo se tu... ci sarà spazio eventualmente, potremmo vederlo dopo. Intanto va facciamo bene. Il Vangelo, vero?
Va bene, sì. Il cristiano, in virtù della sua appartenenza a Cristo, è investito di una speciale missione apostolica, santificarsi e santificare, irradiando su chi gli sta intorno la luce di una vita esemplare, feconda di buone opere. Ancor più dei semplici fedeli sacerdoti e religiosi, sono chiamati in virtù della loro vocazione specifica ad essere sale della terra e lampade sul candelabro, illuminando quanti sono nella casa come guide sicure nella chiesa. Occorre dunque pregare in questi tempi così difficili affinché essi non cessino mai di riflettere la luce divina, corrispondendo generosamente alla propria vocazione. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro, che è nei cieli. Passo alla lettura di Don Dolindo, e quindi sono a pagina 130, San Matteo, capitolo 5. C'è una grande felicità nel dare, con il sacrificio di se stessi, una testimonianza di fedeltà a Dio. C'è il segreto di una profonda pace nel guardare a Dio solo ed appellarsi a Lui, quando gli uomini dicono ogni male contro di noi, mentendo. C'è il segreto di una grande unzione di grazia nelle irrisioni che ci fa il mondo. È un'immensa soddisfazione nel vedersi sulla medesima via che percorsero Gesù Cristo, la Vergine Santissima addolorata e tutti i santi. Le parole del Redentore sono incomprensibili a chi non ha provato la profonda pace che Dio diffonde nel cuore di quelli che soffrono veramente per suo amore. Sono gioie che trovano una pallida immagine nella soddisfazione dell'eroismo. E diciamo pallida, perché non c'è eroismo più grande di quello che rinunzia ad ogni bene esterno della vita per amore di Dio. La persecuzione è come una forza che costringe l'anima a volare, librandola in un orizzonte nuovo, dal quale scorge novelle ascensioni. È un colpo di maglio su tutte le catene che ancora l'avvincevano al rispetto umano e dalla schiavitù della terra. È la conquista della più alta libertà, quella dello spirito, contro la quale nulla possono neppure i cannoni, e soprattutto di sentire la paternità di Dio. E correre a Lui come unico rifugio, unica difesa, unico testimone infallibile delle proprie azioni. Gesù Cristo, promulgando le basi fondamentali del suo regno, si rivolse principalmente ai suoi apostoli e per essi ai sacerdoti. Le beatitudini sono il programma della loro vita, consacrata tutta al Signore, nella piena rinunzia a tutto quello che è falsa gioia terrena. Essi debbono essere poveri di spirito, distaccati da tutto e contenti del poco. Per conservare nel cuore solo aspirazioni celesti ed evitare le schiavitù dell'interesse economico che distruggerebbero qualunque opera di apostolato. La loro felicità deve stare tutta nell'abbandonarsi a Dio e nel confidare in Lui unico sostegno. Più dei Leviti, che non avevano una proprietà fissa, essi hanno Dio per loro porzione ed eredità e debbono alienare il cuore da ogni attacco materiale. L'apostolato che debbono svolgere non può essere mai irruente, perché essi debbono conquistare le anime e perciò debbono avere come forza la mansuetudine. Generano le anime a Dio con il sudore delle fatiche apostoliche e con il sacrificio continuo. Piangono, ma sono consolati dalla messe che raccolgono, e debbono percorrere il mondo con una fame e sete ardente di giustizia per diffondere la perfezione e di misericordia per sollevare i poveri peccatori. Casti e puri di cuore si beano delle bellezze di Dio e danno la sua gloria come meta della vita. Propugnatori di pace nelle coscienze, nelle famiglie, nella società, sono i continuatori dell'opera del Figlio di Dio fatto uomo e sono chiamati anch'essi figli prediletti di Dio, in tutto simili al loro Maestro. Affrontano ogni persecuzione, ogni ingiustizia, ogni ingiuria e continuano il loro santo ministero da eroi, fissi con lo sguardo all'eterna ricompensa. Dopo questa esposizione sintetica del programma sacerdotale di tutti i tempi, Gesù Cristo dà la ragione della perfezione che inculca ai Suoi apostoli ed induce in loro il senso della responsabilità dicendo: «Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Dovete con la vostra virtù, quasi sale nel cibo, rendere accessibile ed assimilabile la verità, e dovete splendere come lampade sul candelabro, non potendovi celare allo sguardo degli altri uomini dall'altezza in cui vi eleva la vostra dignità. Da voi l'umanità deve essere guidata, e se voi vi rendete insulsi o vi ottenebrate, vi renderete ludibrio di tutti e sarete rigettati dal Signore». Parole divine queste, che ogni sacerdote deve stampare nel proprio cuore, essendo esse confermate dall'esperienza della storia. Un sacerdote infedele al suo dovere, o anche semplicemente insipido, cioè rilassato nella pietà, è oggetto di disprezzo e rende vana la sua missione. Il mondo è conquiso dalla virtù del sacerdote quando questa è piena e quando splende sul candelabro della Chiesa. Non si importa né sa che farsene dei sacerdoti umanamente e laicamente scienziati, artisti, statisti, eccetera. Va cercando i santi, perché sacerdozio e santità sono due concetti inseparabili. Il sacerdote che non è santo e sale infatuato che non solo non condisce, ma è incapace di essere condito, rimanendo ostinato nella sua estrema miseria. Si può dire che in questo non ci sono mezzi termini e che un sacerdote che non è santo è già cattivo. È già infatuato. Se è santo, è povero, mansueto, mortificato, zelante, puro, pacifico, paziente, è beato nel suo cuore e comunica la beatitudine. Se non è santo e cerca la beatitudine nella terra, è avido di guadagni, è impetuoso, egoista, ozioso, scorretto, mormoratore, duro, rozzo, intollerante e dissemina solo il male intorno a sé, perché discredita il regno di Dio. Il mondo si deve specchiare nel sacerdote e deve sentirlo tanto superiore da vederlo come lampada sul candelabro. Se lo vede sotto il moggio di grano accumulato agli altri quasi granello nella massa, giacente per terra quasi lampada spenta, non lo riguarda più con onore, né è capace di gustare le grandezze della fede, di glorificarne Dio. Il sacerdote non può in nessun modo dire di essere anch'egli uomo come gli altri e di avere bisogno di uno svago. La sua beatitudine gli è tracciata da Gesù Cristo ed è beatitudine che lo eleva nelle pure gioie dello Spirito, di fronte alle quali tutte le gioie umane sono tormenti. Fuori della vita della beatitudine, il sacerdote non trova che infelicità somma di spirito. È come un pesce fuor d'acqua, è come un uomo affogato nella tempesta. È schiavo di se stesso ed è tormentato dai rimorsi. È indebolito negli slanci dell'anima sua e giace come paralitico nella sua miseria, dalla quale non sa sollevarsi. È scontento del suo stato perché non ne gusta le ineffabili dolcezze. Aspira al mondo con la veemenza della disperazione senza poterlo raggiungere in pieno. Crede di essere un perseguitato dalla cattiva sorte. Invidia persino quelli del mondo e finisce quasi sempre riprovato da Dio. Oh Gesù, dona ai tuoi sacerdoti l'apprezzamento della loro immensa e profonda felicità nell'essere santi. Raccoglili intorno al tuo cuore eucaristico. Fa loro gustare la bellezza dei divini misteri e rendili veramente sale delle anime e luce smagliante del mondo. Di fronte ad un maestro che annunzia nuove dottrine profondamente psicologico, che nella massa degli ascoltanti sorga un sentimento rivoluzionario che trascende le idee del maestro. Nasce nell'anima un desiderio di novità che l'agita, un'insofferenza al gioco che la fa aspirare ad una libertà senza confine ed essa sogna novelli orizzonti di felicità, spesso effimera. Gesù Cristo, da Dio qual è? Scrutò il cuore dei suoi ascoltatori e prevenne nell'anima loro questa mossa della natura, affermando solennemente che egli non veniva a sciogliere la legge o i profeti, ma veniva a compierli, che neppure un iota della legge, una virgola sola, sarebbe stata mutata, ma solo essa sarebbe stata compiuta e quindi sarebbero svanite da essa le figure di simboli per dar luogo alla realtà ben più grande di qualunque simbolo. Chi si crederà autorizzato a violare anche il più piccolo precetto di Dio? Con la scusa del nuovo ordine, invece di parteciparvi, sarà l'ultimo nel regno dei cieli. Con queste parole Gesù Cristo annunzia le vie della santità e non solo di una santità esterna, ma quella degli scribi, come quella degli scribi e dei farisei, ma di una santità interiore che deve tendere alla perfezione dell'anima. Egli dunque non propone una rivoluzione, ma promulga una legge di santità. Non vuole abolire le pratiche esterne dei precetti di Dio, ma vuole che siano accompagnate dalla vita interiore. Non si contenta dell'osservanza dei precetti più gravi, ma vuole la perfezione. Gesù comincia a dare qualche esempio della giustizia che doveva essere santità interiore. A differenza della giustizia esteriore degli scribi e dei farisei, e si richiama alla legge contro l'omicidio. Gli scribi e i farisei, gonfi del loro orgoglio, avevano in disprezzo gli altri, erano mormoratori, calunniatori, litigiosi, tenaci nell'odio e nell'invidia. Credevano di essere irreprensibili solo perché si astenevano dal commettere omicidio. Andavano nel Tempio, in atteggiamenti di ipocrita pietà, e si gloriavano di portarvi l'offerta, senza pensare che a volte quella stessa oblazione era frutto di sopraffazioni e di ingiustizia, senza pensare che con l'offerta portavano le maledizioni e le lacrime di quelli che essi avevano angariati. Gesù leva la sua voce divina contro questa falsa santità che prescindeva completamente dalla carità e dalla giustizia ed esclama: e se fino allora l'omicida era stimato degno d'essere condannato nel giudizio, ossia nel tribunale di 23 giudici che risiedeva in ogni città per le piccole cause, d'ora innanzi chi si adirerà contro il suo fratello desiderandogli del male sarà degno di essere condannato in giudizio, cioè commetterà una colpa reale capace di pena, della quale Dio terrà conto nel suo giudizio. Chi poi nell'esplosione dell'ira aggiunge il disprezzo, dicendo al suo fratello raca, ossia testa vuota, imbecille, sarà reo di una colpa maggiore, simile a quelle che si giudicavano nel Sinedrio. Il Sinedrio era un tribunale di 70 membri che giudicava le colpe di idolatria, il delitto del sommo sacerdote, eccetera, e comminava le pene più infamanti. Chiamare imbecille nell'ira il proprio fratello e disprezzarlo è dunque una colpa che offende Dio e copre l'anima di infamia dinanzi al Signore, che è carità. Chi infine chiamerà il suo fratello stolto, cioè secondo il significato ebraico lo chiamerà scellerato, empio, maledetto da Dio, maledicendolo con ira e desiderandogli la maledizione di Dio, sarà condannato al fuoco della Geenna, cioè sarà colpevole di peccato mortale, passibile dell'inferno. Non c'è dunque da confondersi per le parole di Gesù Cristo. Non c'è da pensare che gli parli per modo di dire. Nella sua divina sapienza distingue le mancanze di carità che sono frutto di ira e che possono indurre all'ira più grave, in mancanze veniali più gravi e mortali. Quando si sente la responsabilità della carità e si evita di ingiuriare il prossimo, non c'è pericolo che si possa trascendere in atti di violenza e tantomeno nell'omicidio. Gli scribi e farisei si contentavano di riprovare l'omicidio, cioè l'estremo atto della violenza. Gesù Cristo invece condanna l'ira, la mancanza di carità, l'ingiuria, e vuole che più che preoccuparsi dell'omicidio, bisogna pensare a comparire innanzi a Dio con il cuore pieno di carità in armonia con tutti. Bisogna sfuggire alle liti ad accordarsi con i propri avversari per evitare di avere dal giudice una condanna che serve poi a fomentare l'odio e le dissensioni. Bisogna non solo stare in pace, ma togliere dal cuore altrui quanto è a noi possibile le ragioni del dissidio e dell'avversità. Gesù Cristo infatti non ci impone solo di riconciliarci con colui che avversiamo, ma di riconciliarci con chi ci avversa, con chi ha qualcosa contro di noi, perché ha ricevuto da noi qualche torto, qualche ingiustizia. È chiaro che il precetto di Gesù Cristo non può riguardare quelli che ingiustamente ci avversano e che stanno in astio contro di noi per la loro malignità. In questi casi non siamo noi colpevoli della mancanza di carità, e basterà cercare la riconciliazione, se è possibile, o almeno pregare per chi ci avversa, come si vedrà in seguito. Sta poi nello spirito del precetto del Signore levitare ogni causa di dissidio e conservare sempre intatta la carità, anche a costo di un nostro sacrificio. Le liti non riescono mai di utilità, e l'ostinarsi nel dissidio può dare origine a spiacevoli conseguenze, passando così noi dalla ragione al torto. il cuore ringhioso degli scribi e dei farisei carichi di odio. Egli vuole sostituire al loro cuore il cuore placido e sereno del cristiano, pieno di rispetto per gli altri, di compatimento, e diciamo pure saggio e serio nella vita che guarda le cose da adulto e non da fanciullo, che sa passare sopra le stoltezze e conservare il bene della pace. Amen.
A sentire queste cose è difficile dire io non ho niente da confessare. Cioè, bisognerebbe dire piuttosto io ho tutto da confessare, perché queste cose qua sono esattamente contrarie al mio modo di pensare, al mio carattere, vero? Devo chiedere la grazia di vivere come il Signore mi comanda se voglio entrare in paradiso. Diversamente, se non voglio correggermi qua, chiedere la grazia di qua, fare penitenza di qua, vero? Ed offrire in espiazione dei miei peccati, come farò a raggiungere quel regno dove lì, là dentro c'è solo, sono soltanto creature che hanno vissuto esattamente quanto abbiamo ascoltato? Noi diciamo, ma è impossibile, ma come si fa? Cioè, il Signore ci avrebbe comandato cose impossibili. Sarebbe come offenderlo, dire, Signore, tu ci prendi in giro. No, è più facile che voi prendiate in giro me, che mi promettete una cosa e poi non la fate. Dite in gloria, mi dite delle cose che non fate. Per cui, veramente, abbiamo estremo bisogno di tanta preghiera e non abbiamo più tempo da perdere, perché su queste cose dobbiamo fissare le basi della nostra fede, è vero, credere. Abbiamo visto all'inizio, è vero, cioè, senza la fede non si può piacere a Dio, e per credere ce ne vuole, per credere tutto quello che il Signore ci propone. E dice, io credo. Ah, tutte queste cose qui tu non le hai mai fatte? Vuol dire che non ci credi? Cioè, le ascolti ma non le pratichi? Vuol dire che non credi che sia possibile praticarle? È così. Allora, Anna, c'è il fioretto, vero?
Sì, sì. La lezione di umiltà. Davvero eroica fu l'umiltà del beato Claudio Granzotto, religioso francescano dalla vita esemplare. Quando egli era ancora nel mondo, studente all'Accademia di Belle Arti, ebbe a soffrire grandi umiliazioni a causa di invidie e ingiustizie. Anche quando apparve la sua opera, la famosa Acqua Santiera, con il demonio costretto a sostenere la pila dell'Acqua Santa con sopra una Madonna di bronzo, insieme alle lodi non mancarono critiche acide e umilianti, che il beato accettò serenamente. Quando vinse il concorso per una statua al Foro Mussolini a Roma, il suo progetto venne messo da parte, senza alcun riguardo all'artista e alla giustizia, egli ne soffrì molto, ma in silenzio e perdonando tutto. Anche quando entrò in convento, la sua virtù non fu da meno, anzi, si perfezionò sempre più. La preghiera prolungata e il contatto più intenso con Gesù lo modellavano sull'immagine del Divino Maestro. Era infatti davanti al tabernacolo, contemplando l'infinito annientamento di Dio, che per amore dell'uomo si fa presente nell'ostia santa, che imparava la lezione più bella sull'umiltà. A un suo confratello, fra Epifanio Urbani, indicando il tabernacolo, disse una volta: nell'Eucaristia c'è la sorgente della vera pace. Quanta gioia darebbero Gesù i sacerdoti, i religiosi, i fedeli, se fossero spesso in adorazione davanti al tabernacolo. Quale felicità ne avrebbero! Il beato Claudio era un vero serafino dell'Eucaristia. Già quando era nel mondo chiese al suo parroco di poter passare le notti intere in preghiera, prostrato davanti a Gesù sacramentato, di stare con Lui. Perché se Gesù è lì ed è tutto, tu dove vuoi andare? E da religioso francescano, oltre alle preghiere stabilite dalla regola, il suo tempo, gran parte delle notti, dopo giornate faticose, lo passava davanti a Lui, a intercedere per i peccatori, per la santificazione dei sacerdoti, per la Chiesa, per tutte le anime. Era la preghiera, dunque, quella forza segreta che gli permetteva di essere sempre mite, umile, sorridente in ogni frangente della vita. Ecco, a proposito, accettare serenamente ogni umiliazione o dispiacere ricevuti.
Bene. Allora, diciamo che è anche un mio protettore, io invoco tutti i santi Claudi, mica soltanto uno.
E ne hai parecchi, mi pare, ne?
Sì, ce ne sono parecchi Claudi.
Privilegiato, sì.
Ma se il Signore ha voluto che io abbia questo nome, con tanti santi protettori, vuol dire che uno solo non bastava, ce ne vuole una squadra per domare questo selvaggio Claudio, è vero.
Anche di quantità però penso, Claudio, scusami, sì. Anche ecco, sì. Ti ha sì, veramente sì. Elargito, mamma mia, di più non so. Sì, sì.
Li invoco tutti ecco. Io, Santi Claudio, tutti quanti, Colombier, ma dopo ci sono i martiri, i martiri romani, ecco poi San Claudio la Colombier, il Beato Claudio Granzotto, ma tanti sono i martiri, vero? E qui, cari miei, bisogna più che farsi ammattare, bisogna che noi ammattiamo il nostro io, rinnega te stesso, vuol dire che devi, Padre Pio diceva, devi pugnalare a morte il tuo io. Pensa un po'.
San Bruno, quella famosa frase sì. San Bruno, no? È veramente sì, sì. Significativa.
Oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e noi già il mese prossimo, dal 9 al 16, andremo, a Dio piacendo, ancora a Fatima e devo dire che ci sono ancora, sembra, 2 o 3 posti liberi ancora, ma entro 2 giorni, se c'è qualcuno che ha desiderio di venire, ecco, telefonate alle suore, e così poi dovete, diciamo, è un tacito invito, ma che conviene, perché noi andiamo a Fatima, vero, per fare gli esercizi, e diciamo che queste cose che sentite qua, le sentirete anche là, ma ne sentirete molti di più, perché dovremo fare i conti con 3 bambini che gli ultimi, considerati pastori ignoranti, sono diventati i primi. Non sono piccoli, quei 3 bambini non sono piccoli santi, sono giganti di santità, giganti di santità. È che noi 3 pastorelli, cosa vuol dire 3 pastorelli? 3 pastorelli, ma quelli... Ma tu, voi pensate ai pastori che abbiamo noi oggi, no? Avessero un po' di santità dei pastorelli, sarebbero grandi, quei pastorelli, mamma mia, altro che pastorelli, hanno salvato più anime loro che quanti credono magari di avere titoli di salvezza delle anime, ma devono stare attenti di non perdere anche la propria di questi tempi. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudia
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.